capo alle torri.
Bentrovati di nuovo con RBN Bologna, attacco alle torri. Scusate i 10 minuti di ritardo, ma comunque necessari, e soprattutto che abbiamo insomma, dato con piacere alla puntata su Adriano Romualdi che avete appena sentito. Quest'oggi vi parleremo di uno degli autori forse considerati più moderni in assoluto, che è Miguel de Cervantes Saavedra. E quindi parleremo un po' della sua vita, delle sue opere e appunto soprattutto della sua modernità. A fine puntata, come ho scritto anche sul post della locandina, ci sarà un collegamento telefonico con Gaetano Fattuzzo, che è uno dei responsabili dello spazio libero Cervantes di Catania, che proprio qualche giorno fa ha festeggiato i suoi 5 anni di attività. Allora, comunque, partiamo parlando della vita di Miguel de Cervantes. Allora, nasce ad Alcalá de Henares nel 1547 da una famiglia numerosa e anche modesta. A causa degli scarsi guadagni del padre, un medico che doveva mantenere la famiglia, composta da Cervantes e altri 6 fratelli, sono costretti a spostarsi spesso, quindi vanno da Valladolid, da Salamanca, per finire a Madrid. Cervantes, poco più che ventenne, proprio a Madrid entra nel collegio di studio. Qualche anno più tardi, nel 1570, Cervantes si sposta in Italia per evitare la condanna al taglio della mano destra a 10 anni d'esilio, perché è accusato di aver ferito un certo Antonio de Segura. In Italia è prima cortigiano, anche presso la corte degli Acquaviva, del membro fatto di Acquaviva, e poi militare. Nel mese di settembre del 1571 si imbarca quindi come soldato sulla galea Marchesa, che fa parte della flotta della Lega Santa, che sconfiggerà quella turca nella battaglia di Lepanto il 7 ottobre dello stesso anno. Nella battaglia rimane ferito e perde per sempre l'uso della mano sinistra. Riparato a Napoli, partecipa successivamente alla battaglia di Corfù e alla battaglia di Tunisia. Nel 1575, durante una traversata che lo avrebbe riportato in Spagna, la sua nave viene assalita dai pirati e Cervantes viene fatto schiavo e portato ad Algeri. Durante i 5 anni di schiavitù prova a fuggire ben 4 volte e nel 1580 viene finalmente riscattato e raggiunge il Portogallo, mettendosi al servizio di Filippo II. Fino al 1600 abita a Siviglia, impiegato come commissario per la fornitura di viveri all'invincibile armada. Il ritorno in Spagna gli riserva un grosso periodo di strettezze economiche. Qualche anno più tardi, precedentemente era stato sposato con Catalina de Salazar, dalla quale si era separato solo 2 anni, e successivamente si era stabilito nella provincia di Toledo. Nel 1585 aveva pubblicato la Galatea e successivamente si era spostato in Andalusia. Sconta un periodo in prigione a causa di irregolarità amministrative e di un'accusa di omicidio che in seguito cade. Probabilmente durante questo periodo di prigionia cominciò a scrivere, ad avere l'idea, diciamo così, per scrivere il Don Chisciotte, la sua opera più importante. Nel 1606 segue la corte di Filippo III, trasferendosi a Madrid e dedicandosi ad un'intensa attività letteraria. Morirà nel 1616 povero e solo. Allora, faccio una breve, come dire, un breve elenco, insomma, delle opere più importanti di Cervantes, ossia nel 1605 pubblica la prima parte del romanzo La storia di Don Chisciotte della Mancia, noto in Italia solo con il titolo più breve di Don Chisciotte. Tra il 1605 e il 1615 si colloca la pubblicazione della seconda parte del romanzo. Nel mentre aveva scritto le 12 novelle esemplari del 1613, il poema Il viaggio nel Parnaso del 1614 e i testi teatrali 8 commedie e 8 terzetti del 1615. La novella I travagli di Persile e Sigismonda è l'ultima opera scritta da Cervantes e viene pubblicata postuma. Allora, dopo questa breve introduzione, andrei alla prima pausa musicale. Ci sentiamo in Santa Teppa degli Teatro Alfa. A dopo!
Cambia musica, ascolta Radio Bandiera Nera.
Allora, adesso ritorniamo a parlare di Cervantes, facendo insomma il punto sulla poetica e anche sul periodo in cui si trova, in cui nasce Miguel de Cervantes. Infatti ci troviamo nel bel mezzo del passaggio dal Rinascimento al Barocco, che vede proprio la crisi dei valori rinascimentali e degli ideali di ordine e armonia. Da qui nasce l'esigenza di innovazione e di nuove certezze, esigenza che si sente soprattutto nei paesi in cui è maggiore la coscienza del mutamento, ossia Spagna e Inghilterra. L'intellettuale vediamo che è sempre più isolato nella società e percepisce la sempre maggiore distanza tra la realtà concreta e i valori morali. Trovatosi quindi in questa fase di passaggio tra il 500 e il 600, Cervantes è uno degli scrittori europei che meglio coglie la crisi del mondo cavalleresco rinascimentale e che dà voce agli incipienti inquietudini barocche. Il Don Quixote, la sua opera più importante, si pone infatti come parodia del genere epico cavalleresco, che aveva costituito la forma e l'espressione più rappresentativa del Rinascimento. Cervantes propone infatti un rovesciamento dell'ideale cavalleresco, poiché lo considera un modello non più attuale, e si impegna quindi per presentare l'ideale della grandezza eroica sotto nuove forme. In Cervantes la poesia viene considerata come stile di vita, come un mezzo pratico e che ha non solo lo scopo di dilettare il pubblico. Infatti il suo operato rivela sempre l'importanza della poesia come meccanismo decisivo nella condotta umana. La cultura di Cervantes, l'immensa cultura di Cervantes, dovrei dire, fu un merito di ricerche da autodidatta, che arricchirono la sua invenzione e la ricerca poetica e narrativa. Egli infatti fu un innovatore. In ogni testo da lui scritto si cimenta con un genere letterario affermato, magari di lunga e prestigiosa tradizione, e che godeva del favore del pubblico, ma lo affronta introducendo motivi, temi e strutture derivati da altre forme narrative. E quindi lo complica, lo arricchisce, ne rovescia i presupposti, fino a creare qualcosa di nuovo e unico nella sua originalità. Il Don Chisciotte e le novelle esemplari raccontano una Spagna che rivela i segni dell'incombente decadenza, con città e strade percorse da una folla di uomini e donne attraverso i quali lo scrittore rappresenta la società dell'epoca. Per quanto riguarda Don Chisciotte, il cavaliere e il suo spudiero lungo il cammino incontrano nobili e poveri, giovani amanti, osti e prostitute, galeotti, mori cacciati dalle loro terre, barbieri, preti, poeti, attori, ognuno con la sua storia. E quindi è un grande affresco di un'umanità varia, descritta con toni di crudo realismo, ma anche presentata con guardo ironico alle volte, oppure descritta attraverso un velo di malinconia. Anche le novelle ci raccontano di zingari amati da nobili che comprano a nozze, per esempio la Zingarella, ragazzi che affrontano il mondo della malavita come il Rinconete e il Portadino, locandiere che si scoprono nobili nella Sguattera Illustre, uomini impazziti per un filtro d'amore nel Dottor Bugiera, e ancora ci raccontano gli inganni, i corsari, i rapimenti, naufragi, guerre, streghe e persino di due cani che parlano e fanno discorsi così saggi da sembrare filosofi, e questo nella novella è quello con dei cani. Sono storie che spesso ruotano attorno al tema dell'amore, raccontato da prospettive sempre diverse e con trame dense di avvenimenti ed effetti a sorpresa che complicano ovviamente lo svolgimento dell'azione. Su queste storie si innestano anche altri temi tipici dello scrittore, come per esempio l'amicizia, l'onore, l'avventura, la ricerca della libertà, il viaggio con i suoi pericoli, il compito religioso e la pazzia. Quindi iniziamo a parlare della modernità di questo autore. La modernità di questo autore che sta anche, non solo in questi temi, ma anche nel suo desiderio di esplorare la realtà e il cuore degli uomini, cui guarda con curiosità e rispetto. Egli è capace di scoprire verità nascoste, anche in disaccordo con la morale e il giudizio comuni al tempo, e di insinuare il dubbio per inclinare le certezze, facendo dialogare voci diverse e discordi. Solo l'insieme di tutti questi elementi può portare alla conoscenza di ciò che ci circonda, poiché, come ci fa capire Cervantes nelle sue opere, la realtà non è mai interpretabile alla luce di un unico punto di vista. Nelle sue opere egli mette in campo una grande quantità di personaggi che si incontrano, si confidano, si raccontano e parlano delle proprie vite. In tal modo Cervantes poteva offrire ai suoi lettori una visione complessa della realtà, mai appiattita sul senso comune, ma ovviamente senza scandalizzarli, senza scandalizzare i suoi lettori, appunto. Le sue opere contengono, infatti, storie moralmente ineccepibili raccontate in modo da intrattenere piacevolmente e distrarre, soprattutto, il lettore curioso. Nella loro varietà e originalità, esse si costituiscono non solo come un esempio morale, ma proprio come modello di scrittura. Cervantes, uomo e artista che rimane lucido e sereno fino all'ultimo, contemplò le miserie e le follie del mondo col malinconico sorriso del nudista. E dalle tristi vicende della sua stessa vita seppe trarre innumerevoli pagine d'arte immortale, valide per gli uomini di ogni tempo e di ogni paese. Allora, dopo aver brevemente descritto la poetica di Cervantes, possiamo iniziare a parlare delle sue opere. Allora, sebbene la sua formazione culturale abbia avuto appunto la fortuna di svilupparsi in pieno periodo rinascimentale, Cervantes non viene considerato dai suoi contemporanei un letterato di grande successo. Appunto le opere anteriori al Don Chisciotte denotano il fatto che cercasse più vantaggi economici che gloria o onore tra i letterati. Allora, facciamo un'altra breve pausa musicale prima di iniziare a parlare della Galatea, che fu la sua prima opera, e ci ascoltiamo Dritta Torti con La Croce del Vuoto.
I was born in a hurry.
per chi si fosse connesso ora stiamo parlando di Cervantes, Miguel de Cervantes, e ora iniziamo con a descrivere insomma le sue opere principali. Allora, intanto comunque faccio una parentesi, chiedo scusa perché ho frammentato abbastanza la puntata con le pause musicali, però diciamo che l'ho vista come puntata fin troppo didattica, tra virgolette, quindi insomma per stare svegli, tazza di caffè, insomma quello che volete, Red Bull e via. Allora, dunque Cervantes inizia la sua carriera da letterato con un romanzo pastorale, La Galatea, l'opera più importante della sua adolescenza, che viene pubblicata nel 1585, la prima parte. Per il periodo si trattava di un modello narrativo ormai abbandonato, di base umanistica, ma la direzione dell'opera smentisce questo presunto passatismo. Il mondo e la natura bucolica sono minacciati da una realtà diversa, rappresentata dal villaggio a ridosso del quale si svolge l'azione. Questo romanzo pastorale, in prosa e in versi, iniziato probabilmente in Italia, non fu mai compiuto, sebbene Cervantes promettesse più volte, l'ultima volta 3 giorni prima di morire, di darne la seconda e ultima parte. Lo stile dello scrittore spagnolo si spostava sia dall'idea classica che da quella contemporanea, ma nonostante ciò non ebbe mai problemi per il suo distacco da quello che era considerato il classicismo dell'epoca e veniva chiamato arte per eccellenza. La Galatea gli diede un posto tra i migliori letterati del suo periodo. Inoltre la lezione pastorale applicata a quest'opera verrà poi utilizzata anche nelle successive. Poco apprezzata in genere dalla critica, La Galatea ha invece un'importanza considerevole, non solo perché contiene molti dati autobiografici e ricordi di molti cari amici degli anni d'Italia, neanche tutti identificati poiché sotto il loro travestimento in pastorale erano presenti nell'opera, ma anche perché nella Galatea vi si pongono per la prima volta temi tipici di Cervantes, ripresi poi nelle opere maggiori. Infatti l'asse centrale dell'opera è la forza dell'amore da una parte serena e dall'altra più capricciosa. Si dedicherà anche ad altre forme letterarie, come l'arte drammatica, alla quale dichiara di essere istintivamente affascinato. E si dedicherà anche alla commedia e al teatro, che diventerà il passatempo preferito di tutti gli spagnoli. Per quanto riguarda quest'ultimo, i suoi modelli di riferimento sono Lope de Rueda e i comici italiani. Facendo una breve parentesi su Lope de Rueda, giusto per descriverlo un po', visto che comunque Cervantes si rifaceva a quest'autore, esso trova la sua espressione migliore nei pasus, cioè brevi scenette comiche in cui un ingenuo e disarmante gusto per il comico dà origine ad argute vignette di vita popolana. Cervantes ebbe notevole successo con le commedie sulle sue esperienze personali, che lo vedevano magari protagonista, che lo videro protagonista come prigioniero, oppure quelle sulla cronaca d'attualità, ispirate ad un concetto di teatro a notizia. Cervantes compose opere teatrali e le vide rappresentate. Come ricordava egli stesso nel prologo delle Ocho Comedias, di cui dopo parleremo, furono 20 o 30 e tutte si recitarono senza che gli si facesse omaggio di cetrioli né di altro materiale da bombardamento. Questa è una citazione sua e continua così. Corsero la loro carriera senza fischi, urlate né baronde. Di codesti 20 o 30 drammi, due soli ci sono pervenuti, in testi difettosi pubblicati per la prima volta nel 1784 da Antonio Sancia. Il Cerco di Numancia, La Sedia di Numancia, è il Prato de Argel, il Mercato di Algeri. Le altre opere teatrali, insomma, di cui non si conosce il numero esatto, andarono perdute. È specialmente lamentabile la perdita di uno a cui Cervantes doveva tenere molto, poiché lo nominava più volte, ossia la Battaglia Navale, che con ogni probabilità si riferiva alla Battaglia di Lepanto, ossia la giornata più gloriosa dell'esistenza dello scrittore. La qualità dei due drammi che ci sono pervenuti fa comunque deplorare la perdita degli altri. Cervantes fu sempre convinto di avere un'autentica vocazione teatrale, nata nei lontani anni dell'adolescenza, quando frequentava il collegio dei Gesuiti, in cui il teatro era un normale strumento didattico. E poi per le strade di Siviglia, dove assistette con ammirato stupore alle recite di Lope de Rueda, primo allievo dei comici italiani e di cui probabilmente Cervantes fu il primo allievo. Per quanto riguarda il Cerchio di Numanzia, venne scritto appunto durante il suo soggiorno italiano ed è un dramma che si rivela un capolavoro nella descrizione della lotta tra la città spagnola e gli assedianti romani. Cervantes punta all'obiettivo della tragedia classica, ma in modo innovativo. L'opera vale come condanna delle calamità della guerra e della sua crudeltà verso gli innocenti. Facciamo un'altra breve pausa musicale e stavolta ci sentiamo in Bronson con Parole Vuote. A dopo!
Tyler dava le regole che lui e io stabilivamo.
Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola: si combatte solo due per volta. Quinta regola, un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola, niente camicia, niente scarpe. Settima regola, i combattimenti durano per tutto il tempo necessario.
Certo.
Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere.
Scena fantastica, oggi magari non c'entrava tanto con la puntata, però vabbè, non importa. Allora, riprendiamo quindi a parlare delle opere di Cervantes. Nel 1613 pubblica le novelas ejemplares, cioè le novelle esemplari, per formare una raccolta appunto di 12 novelle. Dal prologo possiamo leggere queste parole: esemplari perché non ve n'è neppure una dalla quale non si possa togliere qualche esempio salutare. Cervantes con quest'opera introduce per la prima volta nella letteratura spagnola il termine di origine italiana novela, che fino a quel momento non era mai stato usato. E dice, continua così: sono il primo che ha novellato in lingua castigliana, già che le nostre novelle sono tutte tradotte da altre lingue, mentre queste sono proprio mie, non imitate né rubate. Le ho concepite il mio ingegno e partorite la mia penna, e stanno crescendo nelle braccia della stampa. Infatti queste sono 12 novelle di ispirazione italiana, scritte in castigliano. Attraverso le novelle della raccolta, lo scrittore mostra la panoramica della vita umana, la variabilità delle cose e la sua importanza, usando un tempo narrativo compiuto che segue con particolare ritmo gli avvenimenti. L'ambientazione è spesso notturna e offre occasione di messe in scena particolari che sfruttano gli effetti del chiaroscuro barocco. Particolare anche il contrasto tra il narratore saggio e i personaggi, che sono invece affetti da manie. Dell'anno successivo è il viaje del Parnaso, scusate la pronuncia spagnola, poco competente, la più lunga delle sue composizioni poetiche, ed è un poema critico e autobiografico ispirato a un poema italiano di Cesare Carvalho. L'anno successivo ancora, quindi nel 1615, la raccolta teatrale pubblica la raccolta teatrale con nome di Ocho Comedias e Ocho Entremesse, cioè 8 commedie e 8 intermezzi. Non riscossero molto successo all'epoca, accusate a livello formale di una versificazione maldestra ed alcune mancanze strutturali. Cervantes rappresentò nell'opera teatrale, in questa opera teatrale, un quadro della società contemporanea, con le conquiste spirituali dell'uomo, il suo patriottismo, il suo amore e la sua santità. Inoltre con la sua opera Cervantes tocca tutte le tematiche della commedia. Abbiamo così il furfante fortunato e il ruffiano vizioso, dove la catarsi del protagonista non intacca le bellissime descrizioni del colorato mondo picaresco siciliano. Una breve parentesi sul romanzo picaresco, che viene dallo spagnolo picaro, quindi briccone e furfante, nel quale si identifica generalmente una narrazione apparentemente autobiografica, fatta in prima persona e in cui il fittizio protagonista descrive le proprie avventure dalla nascita alla maturità. L'eroe è genericamente una persona di bassa estrazione sociale. Sempre per quanto riguarda questa raccolta teatrale, abbiamo La Entretenida, cioè La Spassosa, che fa il verso allo stesso genere della commedia, presentando polemicamente un finale con la generale delusione di tutti gli innamorati, senza la consueta serie di matrimoni. Durante la sua carriera continua ad ispirarsi a Lope de Rueda, Cervantes, sia in questa stessa opera, che è una semiparodia della commedia di intreccio, che in El Rufián Vicioso, in cui si avvicina parecchio alla formula del teatro di Lope. In confronto ai temi del suo mentore, quelle di Cervantes potrebbero apparire meno fortunati, tuttavia non mancano mai di fornire elementi di rischio lontani dai cliché dell'epoca, come per esempio il tema dell'incesto nella Entretenida o i problemi di tolleranza religiosa nella Gran Sultana. Gli intrementi cervantini sono i migliori nel loro genere, per la loro capacità di fissare efficacemente e rapidamente i tipi umani descritti. Cervantes rappresenta quadretti di vita vissuta che è un efficace linguaggio teatrale corporizza fin nei minimi dettagli. I finali, di solito a ballo o con l'intervento di un deus ex machina, che indica una persona o un qualcosa che risolve inaspettatamente una vicenda, servivano a rompere la fissità dello schema dell'intreccio, introducendo appunto nell'opera teatrale la vita vera. Più forte come era classico in epoca barocca è la dimensione lirica, che serve per fuggiarsi poi nella dimensione reale. Alcuni intremezzi hanno come tema il matrimonio, in altri vengono presentati i motivi del mondo sociale cittadino e in altri viene ripreso il tema matrimoniale ma nella variante dell'infedeltà. La comicità degli intermezzi non sta tanto nelle beffe, racconta nelle reazioni ipocrite, malevole e presuntuose delle vittime, che fanno una cosa pur rivelandone implicitamente un'altra che è tutto il suo contrario. Né il quadro dei potenti, è il ritaglio dell'arte malaria di Lasso, non è solo un capolavoro del genere comico, ma è il culmine del conflitto tra realtà e finzione. In questo e anche nella Guardia Fidadosa, cioè la Vigile Sentinella, rinnova il dibattito medievale tra chierico e cavaliere. Gli ultimi due drammi sono Il Giudice dei Divorzi e Il Vecchio Doloso, che puntano sul problema del matrimonio. Il primo è una confessione autobiografica, appunto sulle triste esperienze coniugali dell'attore, il matrimonio abbiamo visto da solo 2 anni, e il secondo serve da contrappunto alla novella Geloso ex veneno. Nel 1617, ovviamente dei Don Chisciotte parliamo tra poco, comunque era anteriore a quest'ultima opera. Le avventure di Persile e Sigismonda, appunto, sono l'ultima opera di Cervantes, conclusa 4 giorni prima della morte e pubblicata postuma. Il romanzo si apre con un prologo, dominato dal presentimento della fine imminente dell'autore. Esso è una sorta di riassunto delle direttive artistiche dello scrittore e rappresenta l'ultimo stadio dell'evoluzione spirituale, dominato dall'idea controriformistica della vita che egli intende come un pellegrinaggio che lo condurrà al tranquillo posto della fede. L'argomento dell'opera è incentrato sulle peripezie di Persile, principe di Pule, e di Sigismonda, figlia del re di Frislandia, che fingendosi fratello e sorella sotto i nomi di Periandro e Ausisteria, vagano a lungo nel nord dell'Europa, fino a giungere a Lisbona, da dove si recano poi a Roma e concludono in questo luogo le sospirate nozze. L'opera ebbe una lunga elaborazione. Secondo alcuni fu iniziata nel 1609, secondo altri nel 1599, e si riscontra una notevole differenza tra i primi due libri e gli ultimi. Così da far capire che il romanzo era stato concepito al di fuori degli orientamenti dell'autore e che in quello stesso periodo si stava esprimendo in opere di genere diverso. Il tema centrale del romanzo è ancora quello della peregrinazione, come nel romanzo di cavalleria, anche se in questo caso essa veniva proiettata in un mondo fantastico e allegorico. I due protagonisti, tra l'altro incuriositi da vari personaggi che incontrano, ascoltano i molteplici racconti di vite avventurose e strane, e il romanzo è percorso dall'impazienza di tutti di raccontare la propria storia. Molte sono state le interpretazioni date a questo romanzo, ma l'aspetto fondamentale che si coglie nell'opera è che accanto al motivo allegorico esiste il fascino del puro fiabesco, il desiderio di evadere da modelli letterari ormai vecchi e il gusto della molteplicità. Allora, prima di parlare del Don Chisciotte, ovviamente vi farò ascoltare una bellissima canzone di Guccini, intitolata Don Chisciotte, e poi anche una canzone di Lucio Battisti. A tra poco!
Storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie e i giusti sui prepotenti, per starmene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancho c'è bisogno soprattutto di uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto. Vammi a prendere la sella, che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia Della Dulcinea del Toboso. E a te Sancho io prometto che guadagnerai un castello, ma un rifiuto non l'accetto, forza sellami il cavallo. Tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante, e con questo cuore puro, col mio scudo rondinante, colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte. Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore, contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore, è la più triste figura che si è apparsa sulla terra, cavaliere senza paura di una solitaria guerra, cominciata per amore di una donna conosciuta, dentro una locanda ore dove fa la prostituta, ma credendo di aver visto una vera principessa, lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa, e così da giorni abbiamo solo calci nel sedere, non sappiamo dove siamo, senza pane, senza bere, e questo pazzo scatenato che è il più ingenuo dei bambini, proprio ieri si è stroncato fra le pale dei mulini, è un testardo, un idealista, troppi sogni nel cervello, io che sono più realista mi accontento di un castello, mi farà governatore, avrò terra in abbondanza, quanto è vero che anch'io un cuore e che mi chiamo Sancho Panza. Salta in piedi Sancho, è tardi, non vorrai dormire ancora, solo i cinici e i codardi non si svegliano all'aurora, per i primi indifferenza e disprezzo dei valori, e per gli altri riluttanza nei confronti dei doveri, l'ingiustizia non è il solo male che divora il mondo, anche l'anima dell'uomo ha toccato spesso il fondo, ma dobbiamo fare presto perché più che il tempo passa, il nemico si fa d'ombra e si ingarbuglia la matassa. A proposito di questo, farsi d'ombra delle cose, l'altro giorno quando ho visto quelle pecore indifese e attaccate come fossero un esercito di mori, ma che alla fine ci mordessero oltre i cani anche i pastori, era chiaro come il giorno, non è vero mio signore, io sarò un codardo e dormo, ma non sono un traditore, credo solo in quel che vedo e la realtà per me rimane il solo metro che possiedo, come vero che ora ho fame. Sancho, ascoltami ti prego, sono stato anche un realista, ormai oggi me ne frego e anche se ho una buona vista, l'apparenza delle cose come vedi non mi inganna, preferisco le sorprese di quest'anima tiranna che trasforma coi suoi trucchi la realtà che hai lì davanti, ma ti apre nuovi occhi e ti accende i sentimenti, prima d'oggi mi annoiavo e volevo anche morire, ora sono un uomo nuovo e non teme di soffrire. Mio signore, io purtroppo sono un povero ignorante e del suo discorso astratto ci ho capito poco o niente, ma anche ammesso che il coraggio mi cancelli la pigrizia, riusciremo noi da soli a riportare la giustizia in un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, dove regna il capitale oggi più spietatamente, riuscirà con questo brocco e questo inutile scudiero al potere dare scacco e salvare il mondo intero. Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro, perché il male del potere hanno un aspetto così tetro, dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità, fammi umile accettare che sia questa la realtà. Il potere immondizia della storia degli umani, e anche se siamo soltanto due romantici ottami, sputeremo in faccia l'ingiustizia giorno e notte, siamo i grandi della mancia, Sancho Panza e Don Chisciotte.
Radio Bandiera Nera, la voce del popolo, non conforme.
sapranno che oggi andrà tutto bene, tanto che appunto la canzone di Battisti non è partita. Vabbè, non importa. Allora, quindi parliamo di Don Chisciotte. Il titolo originario è l'ingegnoso Hidalgo Don Chisciotte della Mancia. Allora, per molto tempo, per secoli addirittura, la grande opera del Don Chisciotte ha mantenuto nell'onda tutto il resto dell'opera di Cervantes. Capolavoro noto anche a chi sicuramente non l'ha mai letto, stimolo innumerevoli narratori, a cominciare dai settecentisti inglesi, ispiratore di opere buffe, drammi, farse, quadri, arazzi, disegni, da Dorè in avanti fino a Dalì e Picasso, e film anche. Il Don Chisciotte continua a essere pubblicato, tradotto, commentato come ben pochi altri libri al mondo. E innanzitutto il Don Chisciotte bisogna dire che non è un poema epico, per due motivi. Allora, il primo è che, a differenza dei poemi epici, non è scritto in versi ma in prosa, anche nel testo originale in lingua spagnola. Il secondo riguarda lo stile della narrazione, la trama dell'opera e le caratteristiche del protagonista. Le strampalate avventure di Don Chisciotte, anziano gentiluomo, e del suo scudiero Sancho, traggono spunto sicuramente dalle esperienze biografiche dell'autore, che era stato militare per lungo tempo, ed incarnano la crisi dei valori cinquecenteschi, come abbiamo visto, in quello che è stato definito il primo romanzo moderno. Don Chisciotte è un hidalgo che vive nella Mancia, cioè un gentiluomo di campagna che rappresenta quella nobiltà decaduta esistita fino al secolo precedente in Spagna, economicamente debole e costretta a vivere in modo attivo, inattivo, e ozioso. Per evadere dalla monotona realtà, si rifugia nella lettura dei romanzi cavallereschi, tanto da rimanerne talmente suggestionato e voler intraprendere una nuova vita da cavaliere. Indossata quindi l'antica armatura, prende il nome di Don Chisciotte della Mancia, si fa armare cavaliere della triste figura da un oste, eleva la dama dei suoi pensieri una rotta contadina e, cavalcando in groppa ad un lontino, soprannominato Londinante, inizia la sua avventura. Dopo una mattinata in cerca di guai, torna a casa ferito dopo una serie di umilianti sconfitte. La governante e la nipote gli nascondono i libri, questo hidalgo, ma ciò non basta a placare la follia di Chisciotte. Il suo è un viaggio errante in cui la realtà viene trasfigurata dall'ideale del cavaliere. In pratica scambia un mulino a vento per gli isolati giganti, branchi di monotoni di montoni per eserciti, osterie per castelli, una dama per una principessa prigioniera. Di conseguenza un semplice cappello di cartone diventa un elmo, un lungo ramo una lancia, il donzino un indomito destriero, la donna rozza la dama del cuore alla quale dedicare le imprese eroiche. Durante le sue avventure, Don Chisciotte finisce alla locanda di Palomeque, luogo in cui aveva ottenuto l'investitura da cavaliere da parte dell'oste, e nella quale si incontrano personaggi legati tra loro da rapporti d'amore. Da queste storie incrociate si svilupperà il tema della gelosia e del sentimento amoroso, sempre presente nelle opere di Cervantes. Durante la notte il curato e il barbiere del paese legano il protagonista e lo scortano a casa. Il coprotagonista decisivo e fondamentale di Don Chisciotte è Sancho Panza, il servitore, che nel romanzo si pone come elemento di concretezza che riesce a contenere ed equilibrare la fantasia smisurata del cavaliere. Sancho è un tipo istintivo che al tempo stesso necessita di materialità, e la realtà che si contrappone al sogno. Un contadino rozzo e ignorante ma non sciocco, e capace di buon senso e ragione pratica che gli impediscono di concepire strane fughe dalla realtà. Quindi insomma l'opposto di Don Chisciotte. Allora, successivamente a questa prima parte, Cervantes decide di dare un seguito alle vicende del suo cavaliere. E quindi vediamo che la vicenda si sviluppa quando il baccelliere Carrasco invita Don Chisciotte e Sancho Panza a Saragozza, dove si tengono le giostre. Dopo una serie di scontri con personaggi esclusivamente immaginari, arrivano sulle rive dell'Ebro. Qui incontrano una dama che li conduce nel suo palazzo, dal quale appunto nella narrazione inizia la stagione di Don Chisciotte al Palazzo dei Duchi. I due personaggi sono qui oggetto di burle, Don Chisciotte vede messa a dura prova la sua fedeltà verso la sua amata Dulcinea. Allo Scudiero invece offerto il governo dell'isola inesistente di Barattiglia, ma essendo costretto ad affrontare molti ostacoli, decide di tornare indietro e reiniziare le sue avventure col cavaliere Don Chisciotte. I due infatti riprendono il loro viaggio alla volta di Barcellona. Ma un ennesimo episodio mette a dura prova Don Chisciotte. Infatti gli affronta in duello il cavaliere della Bianca Luna, nome sotto il quale si nasconde il suo compaesano Sansón Carrasco. Don Chisciotte sconfitto deve arrendersi e pagare una penitenza, ossia tornare a casa e restarvi per almeno un anno. Qui Don Chisciotte si ammala e ritorna, diciamo che rinfadisce. Si pente delle sue follie e torna ad essere Alonso Quixano, il buono, fino alla sua morte. Allora, per quanto riguarda questo romanzo, esso ebbe enorme successo sin dalla prima edizione, a differenza di come abbiamo visto di alcune precedenti opere di Cervantes. E da allora ovviamente non ha mai smesso di affascinare i lettori di tutto il mondo, diventando un classico della letteratura europea. Nei secoli passati gli studiosi consideravano Cervantes come colui che aveva saputo creare un romanzo geniale, poiché è dotato di un ingegno straordinario. Come abbiamo visto, era un innovatore. Nel corso del Novecento invece la critica ha messo in luce anche la vasta cultura dello scrittore. Il suo interesse ad affrontare importanti discussioni teoriche sulla natura dell'invenzione letteraria oppure su concetti di meraviglioso e simile. Questo nuovo orientamento, appunto nello studio di Cervantes, ha permesso non solo di cogliere meglio la complessità e l'estrema ricchezza del Don Chisciotte, ma ha anche attirato l'attenzione sulle altre opere, prima considerate minori, giustamente. Nel Don Chisciotte, Cervantes coglie la necessità di scoprire il sogno, l'ignoto, la follia, l'istinto, per poi portare alla luce la coscienza umana attraverso questi elementi. E proprio per quanto riguarda la storia, dal contrasto tra i due personaggi, Don Chisciotte e Sancho Panza, che scaturisce la filosofia del romanzo, ma anche la sua comicità. Infatti Don Chisciotte è visto come una guida, una metafora della nostra mente, e invece Sancho Panza era metafora del nostro corpo. I due protagonisti si contrastano così nella ricerca della propria individualità, tema centrale di tutto il romanzo. Ciò che si percepisce dal romanzo di Cervantes è il disagio di vivere di chi desidera un mondo mai esplorato ma sempre sognato. Allora, adesso facciamo un'altra breve pausa musicale e prima di ritornare sul discorso di Don Chisciotte, dopo appunto la canzone che manderemo in onda adesso, ci sarà l'intervento di Gaetano Fattuzzo che, come ho detto inizialmente, a inizio puntata, ci parlerà insomma brevemente dello spazio libero Cervantes e dell'occupazione appunto nata 5 anni fa. Quindi adesso ci sentiamo la corsia di sorpasso con Laura. A dopo. Allora lasciali fuori.
Radio Bandiera Nera. Che te lo dico a fare.
Allora, rieccoci qua con RBN Bologna Attacco alle Torri, quindi nella puntata dedicata a Miguel de Cervantes. Giustamente abbiamo voluto dare spazio all'occupazione del Cervantes a Catania. E quindi abbiamo in collegamento telefonico Gaetano Fatuzzi, uno dei responsabili del Cervantes. Ciao Gaetano!
Ciao Dani, ciao a tutti e grazie per la chiamata. Complimenti per la trasmissione dedicata a Cervantes.
Bene, grazie mille. La prima domanda che ti volevo fare è appunto come siete arrivati a questa occupazione e insomma prima avevate un altro nome, avevate un'altra associazione.
Sì, questo nasce da l'unione di due gruppi militanti in città che si erano un po' scocciati di perdere tempo dentro i partiti o dentro associazioni che giravano esperienze politiche e crearne tutte da capo un'altra, tutta nuova, forse è giuliata, così avevamo sempre sognato. Così 5 anni fa abbiamo occupato una scuola abbandonata, sono offerto 5 anni.
Bene, ascolta, e invece come avete deciso di dare proprio questo nome alla, all'occupazione?
Beh, è stata una cosa come sempre un po' travagliata, perché non è mai facile trovare il giusto nome per un progetto politico che ti debba in qualche modo propriamente, in cui tu ti debba identificare al 100%, sì, certo. Così dopo insomma, qualche sparata proprio nella luna, uno di noi ha avuto un progetto colpo di genio e ci siamo ritrovati senza neanche saperlo tutti a tutto abbastanza della roba più importante perché tutti ci sono della mancia e poi soprattutto insomma in qualche modo tutti avendo letto il nome ci eravamo proprio riconosciuti in quello che poi fondamentalmente nasce così Cervantes nel romanzo, cioè nel Don Chisciotte della Mancia, che è appunto un cavaliere senza macchie, senza paura, che in qualche modo fuori dal fuori tempo massimo, dalla stagione d'oro della cavalleria, decide comunque di sfidare il mondo che vive pieno di ingiustizie, pieno di finti cavalieri, pieno di problemi da risolvere. Proprio in questo spirito noi ci siamo identificati, poi soprattutto anche nell'amore vero e proprio, che poi in qualche modo è un archetipo, simbolo della migliore Europa. Anche Cervantes è un poeta guerriero, scrittore di romanzi, come hai raccontato benissimo, di opere teatrali, ma anche un paziente. Infatti Cervantes ce lo ritroviamo, è il monco, detto anche il monco di Lepanto, va a combattere a Lepanto contro l'invasione musulmana dell'Europa, quindi insomma un simbolo in assoluto che non potevamo farci sfuggire, così abbiamo deciso di ribattezzare, e devo dire che ci ha portato molto fortuna appunto Cervantes nella nostra esperienza politica.
Sì, tra l'altro guerriero anche dal punto di vista letterario, nel senso che inizia a parlare di cavalleria proprio prendendo in giro comunque la crisi di questo ideale cavalleresco che appunto stava scomparendo, diciamo così. Comunque allora invece...
Esatto.
Ascolta, sempre per quanto riguarda il Cervantes, sabato avete fatto una manifestazione. Ce ne parli un pochino? Dei temi, insomma, motivi?
Sabato ricorreva il 5° anno, insomma, dalla nostra occupazione. E come ogni anno abbiamo fatto in questi anni, abbiamo deciso di organizzare una grossa manifestazione. Però di solito, insomma, gli anni precedenti ci eravamo dedicati più a un confronto interno con altre comunità o con intellettuali, scrittori. Quest'anno invece abbiamo deciso di scendere in piazza perché chiaramente, innanzitutto perché era un anno che ci ritrovavamo in piazza con tutte le comunità siciliane, abbiamo deciso che anche il nostro compleanno doveva essere un'occasione per portare in piazza più gente possibile. Infatti invece sabato siamo scesi in piazza, abbiamo fatto una manifestazione, l'abbiamo voluta chiamare Spinta Sovranista, perché ovviamente alle porte delle elezioni europee crediamo che sia insomma la questione più importante da affrontare in questo momento, cioè l'assenza di sovranità dell'Italia, soprattutto nei confronti di questa macchina tritapopoli che è l'Unione Europea.
Giustissima definizione, perfetta.
In Italia, anche in città, hanno aderito in tantissimi, una vera soddisfazione, il miglior modo sicuramente di festeggiare i primi 5 anni di trincea.
Bene, perfetto. Allora, niente, io ti saluto e ti ringrazio per insomma, questi minuti che ci hai dedicato. E niente, cioè, speriamo di vederci presto, penso a Tana delle Tigri, no? Ci sarete?
Speriamo, assolutamente, sì.
Ok, allora grazie.
Assolutamente, a presto. E in bocca al lupo per la trasmissione.
Grazie, crepi. Allora, noi ci sentiamo tra pochissimo, facciamo un'altra pausa musicale.
Ti daremo voce. Radio Bandiera Nera.
Bene, ed eccoci a parlare della, insomma, così, della poetica, del significato del Don Chisciotte prima di concludere questa puntata. Allora, Don Chisciotte non è soltanto un romanzo ironico e divertente, ma è un libro che ha alcuni aspetti particolari che trovano nella cultura ispanica una specifica ragione d'essere. È la parabola di come la pazzia o i percorsi della mente, identificati da Don Chisciotte, il personaggio di Don Chisciotte, e l'ignoranza, impersonificata da Sancho Panza, facciano perdere l'uomo nei labirinti della conoscenza e della realtà delle cose. Il tema del viaggio e della ricerca, come ansia di assoluto, e la possibilità dell'uomo di perdersi nei meandri di se stesso e della vita, vivendo percorsi alternativi o bizzarri, sono temi storicamente sentiti nella cultura spagnola. Proprio per identificare comunque il senso della visione del Don Chisciotte, si può usare anche il l'espressione italiana, quella che afferma il combattere contro il mulino a vento, no? Per esemplificare l'idea di una persona che combatte magari contro un potere senza cui, cioè, contro il quale però non riesce comunque a far niente. E quindi appunto il senso che si dà del Don Chisciotte è una visione che è quella di un pazzo cavaliere, pazzo, cioè, insomma, nel senso buono, appunto, bizzarro, cavaliere, animato dall'idea di combattere per una giusta causa, armandosi grottescamente contro il potere e i privilegi, che spesso sono sordi e ben ovattati. Don Chisciotte nella vita reale è un hidalgo, cioè un individuo della media nobiltà, che gode dei privilegi non conosciuti dalla stragrande maggioranza dei sudditi, e vive comunque una pazzia arricchita da una grande saggezza. Ovviamente qua possiamo notare anche un aspetto autobiografico di Cervantes, che non lo mette comunque sia al riparo da situazioni ridicole, appunto, nonostante questa grossa intelligenza, né a riparo da fraintendimenti o da guardare la realtà circostante attribuendovi significati diversi, insomma, diversi dall'apparenza. Il Don Chisciotte che lotta contro il mulino a vento è la metafora della ricerca dell'identità e dell'identità stessa persa, quindi dell'uomo che si è smarrito nella pazzia dell'idalgo, appunto, di questo nobile, o nell'ignoranza di Sancho Panza, quest'ultimo comunque portatore anche di valori e furbizie contadine. Sancho Panza, credulone ma insomma, comunque ingenuo, ma anche insomma, di buon cuore, dispensa proverbi in continuazione e si dimostra capace di comprendere spesso la pizzarria dell'avventura del suo signore, anche se nel contempo la vive insomma, dubbioso per quello che è, senza mai avere le idee chiare o senza neanche credere troppo a quello che dice il nobile. Nonostante ciò comunque lo segue in tutte le sue avventure. Lo scudiero appunto, come vediamo, vive assieme al suo cavaliere errante la scommessa proprio di un percorso, quindi questo percorso contro il mulino a vento, appunto, come abbiamo già detto, possiamo interpretare con tutto ciò che insomma non va bene, tutto ciò che è da cambiare, ecco. E appunto il centro di questo romanzo, di questa avventura, si trova appunto nel viaggio dell'avventura e il fatto di vivere un sogno. E appunto, come ci ho detto prima, il fatto di vivere, cioè il fatto di voler vivere comunque una vita, cioè di voler oddio, non mi vengono le parole, di voler esplorare insomma un mondo insomma solamente appunto presente nella propria fantasia, ecco. E da qui diciamo un minimo di malessere di vivere, ecco, che comunque porta appunto, come abbiamo visto, Don Chisciotte a iniziare a leggere i romanzi cavallereschi e quindi a medesimarsi in quel mondo. Allora, io direi che possiamo concludere qui la puntata. Ovviamente è un po' più breve, è stata un po' più breve rispetto alle altre, comunque insomma ho cercato di riassumere un pochino tutta la biografia e le opere di Miguel de Cervantes. Quindi io vi lascio con altre due canzoni, che sono gli Stillborn Youth e Pearl Jam, e ci risentiamo martedì prossimo. Ciao!